Sabato 9 luglio 1994, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 36. Infatti, queste cose sono accadute affinché fosse compiuta la parola della Scrittura.
Quindi, se è Scrittura di Dio, è già l'avvenimento che si realizza con la Scrittura di Dio, con la parola di Dio. Non capisco questo punto, questa...
La Scrittura è anticipo,
è
una realtà
questo,
che non è ancora venuta.
Che il Signore
per
ci
cui
previene prima.
Ti fa capire che Dio parla in anticipo cose che verranno poi. Noi sappiamo che tutti moriremo. Come fai a saperlo? C'è una parola anticipata che dice morirai, ma che tu abbia sentito la parola morirai, non è detto che tu sia morta con la parola. Poi,
è un annuncio la parola.
La parola si realizzerà quando tu morirai.
Quando io morirò. E poi quando io morirò...
Quindi allora ti fa capire che tutta l'opera di Dio avviene attraverso questi due tempi. Il tempo della parola che ti anticipa una realtà che verrà poi.
Sì.
Se tu credi alla parola... La realtà non ti sorprenderà. Il diluvio è stato preannunciato per Noè. Noè ha creduto alla parola del Signore, ha costruito l'arca e quando è venuto il diluvio fu salvato. Gli altri non hanno creduto e sono stati travolti. Allora, questo per farti capire che tutto l'opera di Dio avviene prima di tutto, ti annuncia in anticipo le cose. Se tu credi, sei salvato. Se tu non credi, vieni travolta
da questo avvenimento,
dall'avvenimento.
Dalla realtà.
Perché il diluvio è continuo, capisci, come la morte.
Sì. Questo mi sembra abbastanza chiaro, come l'hai spiegato ancora. E allora dopo, quando avviene l'avvenimento, si realizza una scrittura che Dio mi ha anticipato prima. E quando si dice la morte è una parola di Dio per te, quello che ti capita è una parola di Dio per te. Allora, questa parola di Dio, che valore ha riguardo, ecco, perché la scrittura mi anticipa, questo è, però quando mi avviene è una parola che devo prenderla come parola di Dio.
Parola e segno.
Parola e segno.
Quindi quanto segno ti significa qualche cosa.
Ed è nella manifestazione c'è un'apertura più convincente, perché attraverso questa noi ci troviamo la strada appianata, no? Se questa però ci è rimasta nel pensiero e se abbiamo cercato di
capire... Dio parla per appianarti la strada.
Per appianarmi.
Se tu credi alla parola.
Se mi rimane nel pensiero.
Infatti Noè, che ha creduto alla parola, cosa ha fatto? Ha costruito l'arca, mentre tutto il mondo lo prendeva in giro. Capisci? Quindi se tu credi alla parola, quella ti appiana la strada, in modo che non sarai sorpresa, non sarai in crisi. Se tu non credi, invece entrerai in crisi, no?
Dice che per noi invece di queste scritture serve il Vangelo per poter capire dopo già i fatti che sono avvenuti, no?
Sì, ma anche tutti questi fatti qui sono ancora sempre parole, capisci?
Parole.
Perché l'unica grande realtà che un giorno troveremo è questo, Dio. Questa è la realtà, Dio. Tutto è parola per prepararti a questo incontro. C'è un campo di gioco, mi capisci? Attraverso cui Dio opera per fare gol, per raggiungere un suo fine, capisci? Sai cosa dire gol? Gol in inglese.
Fine.
Bravo, fine.
Non è il fine.
Non è il fine, raggiungere il fine.
Infatti, nel rugby si chiama meta.
Meta.
Dove?
Nel gioco al rugby.
Non so cosa sia.
Si scrive R-U-G-B.
Ci sono i sei di più.
Ma così iniziamo a pensare a questa spiegazione più che una ricetta. Se si può vedere anche il fatto che, siccome nel Vangelo si ripete molte volte, finché si colpisce la scrittura,
sì.
In Dio non c'è tempo, quindi non c'è un prima c'è. Poi, quindi per Dio è un richiamo per farci capire che tutto quello che accade, anche questo...
Cioè il tempo è per noi, lo sviluppo è per noi.
Sì, no, ma nel senso che vedevo come anche questo, cioè tutto... succede perché è voluto da Dio.
Vabbè, un po' come si vuole.
Perché tutte queste ripetizioni qui, secondo me...
Sì, ma Dio, per quale scopo, per quale più di opera, per formare in noi la capacità di sopportare la sua verità, di imparare a vivere con lui, con la sua presenza,
è che è molto difficile. Un creatore che vuole tutte le cose, noi non possiamo fare il passaggio a riportare le cose a lui, per cui a un certo punto qualcuno per noi sono voluti da Dio, qualcun altro no, questo ci taglia la strada per arrivare.
No, se tu discrimini, tu ti metti fuori, capisci? Tu devi accettare tutto da Dio, perché attraverso tutto Dio ti sta preparando, perché tu dici questa parola qui è valida, l'altra è una parola non è valida, e tu perdi la preparazione, capisci? Deborah?
Niente, semplicemente come Dio ci fa capire, ci insiste a dirci che esiste come noi non crediamo lo stesso, e questo mi ha colpito, su questo qua riguardo a me. Come anche qua, in questo versetto l'avevo letto prima di venire via, non avevo capito niente. Qua mi dice proprio, guarda che io insisto, ti chiamo, sì, certo. cedi al mio amore. Insomma.
Certo. Cioè, lui parla, tu capisci, quando uno ti parla, parla perché vuol comunicarti qualche cosa, no? Quindi lo scopo non è quello di magari di ricordare le sue parole, lo scopo è quello di arrivare a capire il significato delle sue parole, il suo pensiero, quando in tutte le parole, e quindi in tutti i fatti che avvengono nella nostra vita, nella nostra giornata, sono parole di Dio. Dio opera per comunicarci un suo pensiero. Dobbiamo arrivare al pensiero, capisci? Alla meta, Giovanna.
Quindi Dio, cioè la scrittura arriva prima, no? Dio, cioè prima arriva la parola, poi ci manda l'avvenimento, hai fatto l'esempio di Noè. Però qui nella morte del Cristo, anche per chi... Cioè, la scrittura si compie, Cristo muore per tutti. Noè si salva, no? Gli altri invece nel diluvio vengono travolti dal diluvio. Invece questo che dice che si compie la scrittura, finché si compisce la scrittura, questo della morte di Cristo, Cristo muore, viene per tutti.
Anche Cristo per muore per tutti, ma gli avvenimenti sono per tutti. L'opera di Dio è per tutti. Tutti coloro che muoiono prima di te, l'ho detto molte volte, muoiono per te. È opera di Dio per te. Il problema è capire, capisci quello che ti ho fatto? Gli dice Dio. Io sono morto per te, lo capisci? Perché in ogni cosa c'è una parola, quindi c'è un significato. Devo arrivare al significato. Noi diciamo parole, Cristo è morto per tutti, cosa vuol dire? Che rapporto c'è tra lui muore e io sono salvo? Mi capisci? Che relazione c'è tra il suo morire? Che se uno ha un cancro, e un altro muore per lui, non è che questo sia libero dal cancro, mi capisci? Allora, che relazione c'è tra il morire di uno, Cristo, e la salvezza, che dice morto per? Forse tutti sono salvi? Non è vero, tutti non sono salvi. Però lui è morto per la salvezza di tutti. Tutti non sono salvi. Mi capisci? Ecco, allora lui, da parte sua, quindi da parte di Dio, fa la cosa per tutti. Non tutti la capiscono. Coloro che la capiscono partecipano.
E quindi l'esempio che hai fatto di Noè, Noè sarebbe quello che ha creduto alla parola, e ce n'è certo. Uno solo, qui ce n'è solo uno nel caso di Noè che crede alla parola.
No, con Noè ci sono altri che moglie, figli, eccetera, comunque vai.
Sì, ma una minima parte.
Sì, d'accordo. No, perché no, ti fa capire che lui parla gli avvenimenti prima che accadano, affinché tu non sia sorpresa e travolta. Se tu non sei preparata, l'avvenimento diluvio ti travolge. Capisci? Ora, se noi pensiamo che il problema dominante nella vita di un uomo è la morte è un diluvio. Allora, Dio ti dice, credi alle mie parole, costruisciti l'arca, quando verrà il diluvio tu sarai salva, altrimenti no, ti travolgerà e ti porterà via. Io capisci? Quindi, da parte di Dio la morte non avviene per portarci via, mi capisci? Ma è per la salvezza, se però crediamo alla sua parola e cerchiamo di capire il significato di quello che accade. Perché molte volte che anche la morte è una categoria della vita, la morte non è il goal della vita, il fine della vita, no, mi capisci? È la morte che serve alla vita, il fine è la vita, impara a vivere, ti romperai sulla morte.
Sì, quindi su questa parola della morte, che la vediamo nella morte del Cristo, se cerco di capirla...
Se capisci il significato, capisci perché io sono morto, capisci, bisogna arrivare... Capisci? La salvezza sta nel pensiero che Dio ti comunica, non sta nell'avvenimento. La venienza è per portare il pensiero, ma tu devi arrivare al pensiero, se tu non arrivi a capire il significato, quindi tu resti fuori. Angelo, qualcosa? No. Franco?
Quindi nel capire la morte di Cristo in croce e qui ci si apre al compimento della scrittura.
Sì, ma tu capisci, è logico. Io ti sto dicendo la parola, nel capire la parola tu arrivi al compimento della parola. Perché uno parla? E parla per comunicarti un pensiero, non è un pensiero semplice, ma parla per comunicare un pensiero. Allora, la parola di per sé non è compimento, il compimento è il pensiero. Quindi se tu registri soltanto le parole, o le impari a memoria, con questo tu non arrivi al compimento della parola. Tu arrivi al compimento della parola se arrivi al pensiero che c'è nella parola. Nel pensiero ci vuole la presenza di Dio, tu arrivi alla presenza di Dio, mi capisci?
La realizzazione della scrittura.
La realizzazione che vuol dire trovare la presenza. Questa realizzazione viene solo dal Padre, perché è Dio il creatore, quindi è Dio che fa la realtà. Ora, ecco per cui le parole arrivano a noi senza di noi, la realtà non arriva a noi senza di noi. Per cui, perché si richiede da parte nostra, per questa, elevare la mente al Padre, per ricevere dal Padre lo spirito di verità, lo spirito di realizzazione. Altrimenti stiamo nelle fantasie, capisci?
Ecco, c'è da dire che c'è una realizzazione che arriva a noi senza di noi. No? Oggi ad esempio leggevo un articolo sulla radio del Sacro Cuore, del 76. E c'era...
Proprio passata. Proprio passata.
E c'era intitolato "Tutto è stato fatto per mezzo di lui". Quindi diceva questa scrittura, forse non usavi il termine scrittura, vuoi questa parola è annuncio, riflessione, constatazione. Annuncio, poi lungo la vita diventa riflessione, perché la vita stessa comincia a farti capire che c'è un'altra dopo nella tua vita, perché subisci. Constatazione, perché alla fine necessariamente constaterai che tutto è il regno di Dio. Quindi questa realizzazione della scrittura, questo compimento, diventa sorpresa però per l'anima.
Se non è preparata, sì.
Però constata.
Però constata.
Deve dire necessariamente...
Tu vedi per il corpo, tu constati che il corpo, che la partita è persa. Tu non constati. Capisci? Perché tu vivi per tenere sul corpo. Il corpo passa. Tu puoi cercare di eliminare le rughe, puoi cercare di renderti giovane se possibile, puoi fare jogging tutti i giorni, tutto quello che vuoi, sei tranquillo, è una partita persa. E che vuol dire? Che tu sei vissuto per una cosa che già in principio dovevi sapere, era perduta. E che vuol dire? Che Dio non ti ha creato per vivere per il corpo. Il corpo è al servizio dello spirito, ma lo spirito non deve essere al servizio del corpo. Se tu pieghi lo spirito al servizio del tuo corpo, tu resti fregato. Perdi il corpo e perdi lo spirito. Così, questo lo sai già in principio, perché tutti muoiono, tutti invecchiano, il tempo passa per tutti, passa, il tempo passa in modo però irreversibile, capisci? Quindi non puoi andare avanti e indietro.
Quindi subito.
Quindi allora tu devi essere intelligente. Intelligente vuol dire vedere il fine, perché il corpo passa. E non è che cerchi di puntellarlo, di farlo stare su, di abbellirlo, capisci? Di ricamarsi attorno, che no, perdo la mia vita.
È proprio la riflessione.
Sì, in tutte le cose ci vuole l'intelligenza, ho detto. Se tu vai a raccogliere funghi senza intelligenza, ti la segui dare, il sentimento, bello, non bello, tu hai il cimitero. Capisci? Quindi devi saper distinguere il fungo velenoso dal fungo buono. E quello è l'effetto di intelligenza, è l'effetto di cuore, sentimento. Quindi non ti dire, però, Dio il cuore, i sentimenti, una cosa, tutte le storie, capisci? A Dio si era con l'intelligenza, Dio è verità. Quindi le cose vanno fatte con intelligenza. Quindi, ora, l'intelligenza ti fa capire che il tempo passa, non lo puoi recuperare, capisci? Lo subisci, quindi non ti devi vivere per cose che passano. Vivi per quello che ti dicono le cose che passano. Le cose che passano ti annunciano cose che non passano. Allora, cerca le cose che non passano. Cercano le cose eterne, ecco, allora sei intelligente, capisci?
E quindi si può dire l'annuncio senz'altro e anche la constatazione avvengono senza di noi. Però se non c'è quest'opera di riflessione, questa constatazione prende due volti, ecco. Noè e quelli che invece non la preparano. Quindi una constatazione in negativo.
Si capisce. Cioè, tu constati, subisci il danno, è una constatazione che fai. Hai perso, capisci? Perché non sei stato sufficientemente intelligente. Non puoi accusare Dio, ha fatto le cose male.
Comunque se le
scompia. Non puoi dire Dio ci ha creato per la morte. Capisci? Dio ci ha creato per la vita. Sei tu che hai sbagliato.
Il fatto che c'è l'annuncio e se non si segue l'annuncio c'è la realizzazione, no?
Ecco, però è importante capire questo, come mai la realtà in cui noi ci troviamo è fatta di annunci e di realizzazioni. Capisci? Perché c'è un significato. Ma noi evidentemente ci troviamo con delle cose che sono parole, soltanto parole, sono delle cose che sono realtà. Se uno ti dice, se mangi questo prendi mal di pancia, eh? Lì c'è detto la parola, se mangi questo prendi la pancia, capisci? E questa è la parola. Se tu dopo mangi prendi mal di pancia, questa è una realtà, capisci? Allora, prima che arrivi la realtà c'è la parola, se noi ascoltiamo la parola di Dio, la parola di Dio ci insegna, ecco, ci invita ad essere intelligenti, a capire, per evitarci il danno, capito bene?
Ecco, comunque però con il Cristo parla, manda la sua parola arriva e annuncio, ma succede che noi la rifiutiamo perché mandiamo a morte Cristo. Quindi però Cristo muore come motivo di salvezza per noi che abbiamo rifiutato l'annuncio.
Certo.
Allora, certo subiamo le conseguenze di questo mandare a morte Cristo, però è ancora motivo di salvezza.
Lui muore ancora. Cioè, lui è sempre parola.
Ecco, è sempre parola, sempre ancora parola. Questa sua morte,
quindi
questa
la sua morte, di morte. Sì. Quindi la sua morte è ancora parola di cui bisogna capire il significato. Capisci? Allora qui diventa un motivo di salvezza, perché tutto ciò che Dio fa, lo fa non per giudicarci, condannarci, ma per salvarci. Quindi anche la sua morte diventa un disegno per salvarci. Però se tu capissi...
Se accogliessimo subito la parola non subiremmo la morte dell'esperienza di morte.
Cioè la morte di Cristo non è ancora quella realtà che si impone, si fa constatare.
No.
È ancora parte del cammino.
Capisci. È ancora parola. Capisci quello che ti ho fatto?
Però se tutti abbiamo ucciso Cristo, tutti dobbiamo fare l'esperienza.
Hai detto che Cristo muore per tutti, però si salvano soltanto coloro che capiscono quello che ha fatto. Ma... Se Dio vuole che tutti si salvino, perché poi c'è la parola di Gesù che dice molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Vuol dire che pochi sono quelli che si salvano. Ma se vuole che tutti si salvino...
No, Dio vuole.
Vuol dire che trova così poca risposta in noi.
Non basta che Dio voglia. Noi dobbiamo capire che lui è tutto da capire, perché cos'è la salvezza? Colui che ti crea senza di te non si salva senza di te. Tu vuoi, riguardo i tuoi figli, cioè tu vorresti, però dico, mamma vuole, non è detto che i figli
facciano.
Sì. E non puoi mica usare violenza, dice io voglio questo, quindi ti prendo per il collo, tu devi fare, tu perdi, perdi. Tu dici, perché la persona va rispettata. Quindi Dio vuole, ma rispetta la persona a costo di perderla, perché tu devi perdere certissimamente la perde. Usando violenza si perde, mi capisci? Quindi allora le persone si conquistano tanto convincendo. Dio opera convincendo, ma operare convincendo vuol dire passare attraverso questo grande rischio, capisci?
Sì, però bisogna essere intelligenti, ecco, per...
A Dio si deve con l'intelligenza. Tu capisci che se io faccio consistere la mia salvezza nel dire Signore, Signore, domattina sera, o nel provare certi sentimenti, una cosa o l'altra, e si capisce che non arriverò mai. Dio un giorno ti dirà, ma devi essere intelligente. Io ti ho dato l'intelligenza per capire che lo spirito, la verità, si sta trovando conoscendola, ma si trova in modo diverso. Quindi non sprecare la tua vita in altro. Tu dici, perché noi possiamo anche metterci, io corro in tutti i santuari così sono salvo, tu corri in tutti i santuari non sei salvo. E noi facciamo quelle sciocchezze lì, corriamo a destra e a sinistra credendo con ciò di essere religiosi, di essere salvi. Il problema non è così.
Eppure Dio ci mette davanti anche ci dà delle lezioni anche attraverso gente che corre in qua e in là.
Sì, ma certo, ma ti dà anche le lezioni attraverso il dubbio. Tutto ti dà le lezioni, perché logico, per farti maturare ti fa vedere tanti semi.
No, 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 interventi di Dio proprio in incontri di gruppo.
Va bene, Dio opera sì, attraverso, ma non è che, mi capisci?
Sì.
Cioè, a un certo momento si parte magari col gruppo, con l'associazione, vedo che molte volte non basta venire qui per
sentire parlare di Dio. Ci deve essere la ricerca personale. Sì,
a un certo momento tutto deve entrare in rapporto, religione personale con Dio. Sì. È lì che si può, perché la tua anima si illumina in quanto nel silenzio prende contatto con Dio, perché Dio ti illumina da di dentro, come se fosse da dentro. Allora se tu vivi soltanto con il gruppo è dove si serve,
sì,
come serve il moto, sì, come serve il corpo, mi capisci? Perché ti stimola in certe cose, ti sollecita, ma poi dopo sei tu personalmente che devi impegnare, tra di resti fuori, sì, sì. Capisci?
Sì.
Articolo dello spirito di questa settimana, passaggio dalla religione collegavo questo discorso qui con quello che si è fatto nell'introduzione, quando parlavi del corpo, che ci è dato perché deve avvenire una certa maturazione in noi, no? Per portarci alla luce. Quindi anche tutto questo discorso, tutti gli annunci fanno parte di questa maturazione che deve avvenire in noi. Perché Dio ci vuole comunicare se stesso, non può darcelo magicamente come ci dà la creazione. Per cui ci annuncia attraverso la creazione cose che noi ancora non vediamo.
Il termine è ben preciso, capisci? Il termine preciso è questo. Dio si va a conoscere soltanto si può conoscere solo per mezzo di Dio. Quindi è inutile che io vada dalle creature, perché non c'è nessuna creatura che mi possa far conoscere Dio, nessuna.
Mi annuncia Dio.
Tutte le creature annunciano Dio, tutte le creature dicono io non sono Dio, tu cerchi Dio, noi non siamo Dio, tutte le creature dicono
però è Dio che mi
noi non
fatto.
Siamo Dio.
Dio c'è.
E non è che io vado a interrogare le creature quando loro mi hanno detto, però noi non siamo Dio. Quindi cerca altrove, dove? Soltanto Dio è il rivelatore di sé. Allora ecco certo me viene il rapporto personale, ti devi elevare, devi pensare personalmente Dio. Dio si trova solo così. Se tu non pensi Dio, non ti raccogli in Dio, tu non troverai mai Dio, perché Dio solo è arrivato di sé. Dio è una singolarità. Capito? Ho detto, noi siamo esempi di singolarità di Dio. Se io voglio conoscere te, non posso andare a destra e a sinistra e chiedere chi è Pinucci, chi è Pinuccia. Io sto andando da te e posso conoscere chi sei. Quindi la singolarità si può conoscere soltanto personalmente. In un rapporto personale non si trova in modo diverso. Capisci?
Sì. Tanto più con Dio.
E così anche ha molto maggiore religione con Dio, perché Dio, dentro di tutte le sue opere, ha fatto per significare se stesso. Lui è la massima singolarità. Quindi, subito dopo ci vengono le persone che sono segni di questa singolarità. E noi capiamo che se vogliamo conoscere una persona, non possiamo andare a sentire che cosa dicono gli altri. Ci forniamo di preconcetti, ma non capiamo certamente la persona. Soltanto il rapporto personale, noi capiamo così la persona. Ha molto maggiore religione con Dio.
Se possiamo dire che gli annunci sono positivi e negativi. L'annuncio positivo è che esiste Dio, Dio mi ha fatto. E quello negativo non sono io, Dio cerca altrove. Quindi noi dovremmo essere in un atteggiamento di spettatori e di ascolto, perché tutto è annuncio di Dio e tutto deve contribuire a raccogliermi in Dio. Tutto mi è stato detto, tutto è venuto, tutto è stato detto affinché si compia la scrittura. Perché si compia la scrittura, devo capire questi annunci che mi sono dati.
Nessuna delle sue ossa sarà spezzata. Nino?
Bisogna passare nel campo dello spirito. Posso pensare che voglia alludere alla sua parola che non può essere mai contro te. Non c'è contrasto, non c'è questo è vero, però anche l'altro che è contrario a questo è vero. C'è una verità unica.
La logica divina non può essere rotta.
Sì, non c'è frattura.
Non ci può essere frattura. Franca?
Nello spirito le ossa sono è ciò che sostiene, quindi il Dio, ciò che sostiene il suo pensiero non può essere...
Il Dio non ci sono compartimenti stagni, sai quello che è?
È più o meno.
Ah, più o meno.
Cioè che non ci sono...
Compartimenti stagni.
Eh? che tutto è finalizzato a
uno tutto scopo unitario,
unitario, a un fine, uno scopo unico.
Quindi anche la nostra vita deve essere unitaria.
Sì.
La tua vita non può essere spezzata. No. Spezzare la nostra vita vuol dire morire. La morte è spezzare.
Sarebbe vivere per una cosa e per l'altra e per l'altra.
Tu non puoi vivere per questo e per l'altro. Il fine è uno solo, la tua vita deve essere una sola, perché Dio è uno solo. Quindi la via è una sola. Non dico io seguo tante vie perché tutte sono buone. Si è fregata in pieno. Tu arrivi alla morte, non arrivi alla vita.
Sì, solo oggi ho letto nella Maledetta di Maria sul Mondo, hai detto così, all'inizio di un capitolo. Hai detto che lui, per portare ogni sua opera, ogni suo seme nella luce, riduce tutto, conduce tutto all'unità. Però, e dicevo, il nostro mondo si è fatto capire questo, come è necessario, perché portare nella luce, vedere tutto, nel segno, ogni segno nella luce di Dio, quello che Dio significa di sé, no? Allora, per arrivare alla luce, cioè a capire, tutto deve ridursi all'unità. È per questo che Dio mi spoglia del tutto, spoglia e ci riduce, fino a lasciarsi solamente più, quando tante volte dici Dio è Dio, ecco, perché anche questo deve essere sottomesso. E allora dirà questo, che affinché tutte le, nessuna ossa sia spezzata, vuol dire affinché il pensiero di Dio si... Sì. Cosa vuol dire esattamente?
Infine.
Io mi sono persa un po'.
Nonostante che il corpo di Cristo sia stato percosso, trafitto, crocifisso, eccetera, però è rimasto intatto e questa è l'opera esclusiva del Padre, no? È un segno per noi. Perché proprio come corpo, noi vediamo il nostro corpo, per esempio, viene consumato, però rimane sempre la parte principale, rimane lo spirito. Ecco, che invece in Dio ha voluto dimostrare anche proprio nel corpo come bisogna.
No, ma il corpo è il segno,
sì, appunto, ma
quindi bisogna sempre arrivare al significato, quindi arriva sempre il pensiero.
Allora,
per farti capire che se Dio è uno, il fine è uno, la via è una, la vita è una. Molto si deve dire tutte le vie sono buone, non è vero, tutte le vie non sono buone, tutte le regioni sono buone, non è vero. Se Dio è uno, c'è una sola religione che è buona, c'è una sola strada che è buona, che Dio adopri tutto per convogliare, per portare sulla strada buona, va benissimo. Ma noi non dobbiamo fare l'errore di dire, io va bene, vado a Parigi e arrivo a Roma, no, tu vai a Parigi ma tu non arrivi a Roma, perché tu hai la strada che è buona. È buona quella strada che ti conduce alla meta. Allora, se Dio è uno solo, anche la strada che conduce a Dio è una sola. Quindi non dobbiamo spezzare la nostra vita, la vita è una sola, dobbiamo spezzarla, dici, ma io faccio la volontà di Dio anche vivendo per l'altro, anche con qua di questo, perché tutto. No, 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 la volontà di Dio è una sola, ti devi impegnare a conoscerlo. Quindi tu fallisci la tua vita, Dio ti ha creato per conoscerlo, la vita è tiena, sta nel conoscere Dio, tu vivi per conoscere Dio. Quindi la vita deve essere unitaria, vale in quanto è unitaria. Non in quanto adesso, beh, adesso faccio questo, poi farò quell'altro, poi farò quell'altro. No, così tu trovi la morte, non trovi la vita, assolutamente. Domenico?
L'uomo non può spezzare la logica divina, però può mandare a morte il Cristo. Siamo già detto che si manda a morte in quanto non si tiene conto.
Ma anche questo rientra nella logica divina. La morte di Cristo fa ancora parte della logica divina, di questa logica unitaria. Questo va capita. Cioè la morte deve essere salvezza se viene capita, ma capire vuol dire entrare in quella logica unitaria.
È solo la logica divina che può spiegare
è la logica divina.
Perché noi mandiamo a morte a Cristo.
Cioè, la logica divina spiega, ti fa capire che la morte di Cristo rientra nella logica divina. Nella logica divina. Cioè se Dio si concede alla creatura, si concede nella sua logica divina.
E la creatura deve capire.
E deve capire questo.
Cioè, poi mi chiedevo le varie teologie, no? Che era insomma
perdere. Non ho detto che studi teologia.
Le varie, sta facendo le varie, Giovanna. Non devo stare a parlare.
Scusa. Come può fare una formazione di quel tipo?
Chi?
Me l'ha detto. Come Dio gliela fa fare? Perché se non
gliela fa fare?
Studio teologia, perché voglio diventare
teologo.
Oppure sacerdote.
Sacerdote. Questo che dice di Gesù che nessun sole verrà spezzato. E per noi è che la nostra vita non dovrebbe essere
una.
Per essere una.
Non spezzare la tua vita, perché se tu spezzi la tua vita, tu trovi la morte. Tu vivi in quanto sei unitario, cioè hai un fine. Tu non puoi andare contemporaneamente a Torino e a Roma, tu capisci questo? Sì. Non puoi andare contemporaneamente. Fai un passo verso Torino, poi dici, non devo andare a Roma, fai un passo verso Roma. Poi fai un passo verso Torino e lei si è messo sul punto. Capisci? Non vai da nessuna parte. Ora noi, nella nostra vita, noi abbiamo fini diversi. È lì perché è lì che accade la rovina della nostra vita, quindi la morte. Perché noi vogliamo questo ma vogliamo anche quell'altro. Vogliamo questo qua. Ora no, Dio ti ha creato con un fine solo, Dio uno. Quindi non ti ha creato perché tu faccia la suora, o perché tu faccia la donna sposata, o perché tu vada in missione. Dio ti ha creato per conoscere Lui. Non puoi dire, ma io sono suolo, oppure io sono contemplativo, oppure io sono, non so, nella vita pratica. No, signore, Dio ti ha creato con uno scopo solo. E soltanto se tu individui, scopri questo scopo solo, tu vivi veramente la vita. Credi no. Te lo spezzi la vita. Ora, però, non puoi spezzare la vita, la tua vita, senza rompere, senza perdere la logica divina. Perché la logica divina è unitaria, non, tu non puoi romperla.
Quindi se io rompo questa logica, cioè la rompo in me la logica.
Sì, perché l'errore, l'errore che tu fai ricade su te, non ricade mica su Dio. Quindi se noi facciamo un errore, vero, perso la logica divina, questo errore non rompe la logica divina, rompe la nostra vita, ma non la logica divina. Dio è sempre tale quale. Ma se Dio è uno solo, la sua volontà è una sola, il suo pensiero è uno solo, il fine per cui crea tutte le cose è uno solo. Non mettiamoci da altri fini.
Sì, sì. E questo rompere questa logica in noi, no? Sono poi quelle cose che poi noi non riusciamo a capire, perché sono
certo
delle cose che non vanno, che però non riusciamo a capire. Però per mantenere questa logica, che cioè per mantenere, perché prima
ma la logica divina parte da Dio. Se tu dici, Dio vorrà che oggi mi metta la blusa, non so, rosa piuttosto che bianca, e qual è la volontà di Dio? Stai fresca, hai capito? E Dio dice, ma scema di cuore, hai capito? La volontà di Dio non è mica che tu ti metta la blusa rosa piuttosto che bianca, hai capito?
Sì, la volontà di Dio che io conosco lui.
Noi invece facciamo sempre questi problemi. Qui, cosa vuole Dio da me? Se non mi capisci, tu devi capire per quale scopo Dio, cioè, devi arrivare a capire qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio è una sola, non sono 50 volontà di Dio. Perché il piacere di Dio è unigenito, quindi è una sola. Per tutti.
Però intanto Dio fa fare tante cose, perché prima dicevi non è il suolo o mamma. No, lo so che non è quello, perché la cosa da fare è solo conoscere Dio. Sì, però penso, mentre noi abbiamo un corpo e lì, il Signore ci fa fare delle cose.
Ti fa fare tante cose fino a che tu non capisci cosa bisogna fare. Capisci? Allora sì. Ma altrimenti il problema è capire il fine. Quando tu capisci il fine, tu non fai tante cose. Se tu sai che adesso devi partire per Torino, tu non fai tante cose. Dici, io faccio tante cose e arrivo a Torino. Tu fai tante cose e non arrivi a Torino. Tu vuoi arrivare a Torino, tu devi partire decisamente per Torino. Infilare la strada di Torino. E tutto devi coordinare a quella meta lì. Che ti non arriverai mai.
Faccio solo quello che mi serve per quella meta.
Ecco, allora se tu fai tutto quello che ti serve per arrivare al fine per il quale ti ha creato, tu vivi. Altrimenti no. Allora pasticci. La morte è un pasticcio,
E si pasticcia fin tanto che non si
riesce. Sì, ho visto. Fino a che non si riesce.
Facciamo mettere in relazione questo versetto col fatto successo, no? Dice, ma venuti con il fatto successo precedentemente.
Non hai capito altro.
Non ho capito niente. Ma venuti da Gesù, visto che già era morto, non gli spezzarono le gambe affinché si compisse, cioè, e questo è accaduto affinché si compisse la scrittura, non gli spezzerete osso alcuno. ma uno dei soldati con la lancia gli trafisse un costato e subito ne uscì sangue e acqua. Quindi questa logica divina che non si può spezzare, che non si concede a noi perché è quella che è, no? È intangibile. Però sembra finché si compisse la scrittura, che non si spezza nessun osso, c'è collegato questo ne uscì sangue e acqua. Quindi ci viene dato qualcosa,
sì, da Cristo. Si va a capire che tu, la logica divina è quella che è. O la prendi o la hai. Cioè la uccidi. Non puoi strumentalizzarla, non puoi spezzarla al tuo servizio.
Però uccidendo
tu le creature le puoi spezzare al tuo servizio. Ti capisci? Distogliere il dato e far servire tanto. La logica divina no. Quindi o tu la uccidi.
Sì, il vostro parlare sia sì, sì, no, no.
O tu la uccidi. Ma tu la devi accettare per quella che è. Non puoi distorcerla. Non puoi dire Dio e capire e farlo servire il tuo servizio, no.
Nel momento in cui non si accetta.
Cioè ti fa capire che se tu non accetti, la uccidi. Dio lo puoi uccidere.
Sì,
però la sua morte è la tua morte, capisci? Perché uccide la tua vita.
E dalla sua morte, ecco, c'è questa testimonianza del sangue della.
Sparso.
Certo.
Però quanta strumentalizzazione della parola di Dio si fa? Certo, ricade su di noi.
Però si può strumentalizzare. Quella strumentalizzazione qui, capisci, Cieda, uccide. Quel che non puoi, far servire, spezzare per far servire, capisci?
Cioè uno crede di farla servire, ma in realtà la sperimenta.
Apparente tu uccidi lo spirito. Tu uccidi lo spirito. Cioè tu lo spirito, capisci, o lo servi o se ti lo uccidi,
ecco,
non si lascia strumentalizzare, perché lo spirito lo uccidi stesso.
Ma allora, ricollegandomi a quello che dicevi con Giovanna, le solite contraddizioni che rendono difficile la vita, no? Perché dici sì, certo, devo capire che Dio mi ha creato per conoscere Lui e quindi la situazione attuale in cui mi trovo devo avere come fine la conoscenza di Dio e quindi comportarmi di conseguenza. Però la situazione in cui mi trovo è stata voluta da Dio, Dio che mi ha dato un marito, che mi ha dato dei figli, eccetera. E queste cose però devono essere per me un aiuto per arrivare, sì, a conoscere Dio.
Certo, sono mezzi per.
Mezzi per.
E in quanto tu ti trovi attualmente in una certa situazione, capisci? Questa situazione qui è voluta da Dio. Quindi ti può servire,
cioè non devo farmi portare via da queste cose, non dedicarmi anima e corpo a queste cose,
no,
ma
perché le cose sono come il tuo corpo, tu non devi vivere per il corpo,
sì.
Allora dici, ma io devo lasciare il corpo per cercare Dio, no, tu non lasciare il corpo ti serve,
certo,
come servizio, non ti serve se tu lo leggi come padrone,
sì,
allora sì, il corpo ti porta via, ma se tu vivi per Dio, il corpo ti serve benissimo.
Sì, quindi
anche tra i mali ti serve, mica così.
Quindi accettare tutto quello che Dio mi presenta come un mezzo per camminare,
certo,
verso di Lui.
Ora, però tu riesci a vederlo come mezzo in quanto ben presente il fine,
certo,
per cui non c'è niente che ti ostacoli, capisci?
Sì,
cioè,
sì,
tu puoi essere a Savigliano, a Cuneo, a Genova, a Canicattì, puoi essere dove vuoi,
sì, ma se
da
qualunque
posto
andare,
tu puoi andare a Torino, da qualunque,
sì,
parte. Non è che dico, ma io eccetera, se sono a Canicattì non posso andare a Torino, no, tu anche da Canicattì puoi. L'importante è che tu sappia dove vuoi arrivare, dove devi arrivare.
Sì, sì, sì.
Poi dopo tu trovi sempre i mezzi per arrivare.
Certo.
Capisci? Ecco, quindi non c'è niente che ti ostacoli. Capisci? A meno che l'ostacolo te lo crei te stesso non sapendo dove,
sì,
vuoi,
sì,
arrivare.
Sì.
Allora sì. Allora lì il peccato diventa mortale.
Sì, perché trascuro.
Ecco.
Allora. Volevano spezzare le ossa per verificare se era morto o no, no? Ecco, e...
Come voleva spezzare le ossa?
Sì, no,
per farlo morire, non per vedere se
non ha
sì, trafitto per vedere se
non
morire. Sì. Spezzano le gambe
per anticipare la morte, sì. Però visto che Gesù era già morto, non gli spezzarono alcun osso. Ecco.
Certo.
E noi non possiamo spezzare la logica divina, hai detto, o l'accetti o l'uccidi.
Certo.
Questo mi ha fatto pensare, collegandomi al discorso del... il primo giro con Franco, no? Che cioè lui diceva tutto quello che Dio ha detto si realizza, si constata, o in positivo o in negativo. Allora mi ha fatto collegare anche con l'articolo della fedeltà, che uscirà, che è intitolato Il nuovo mondo dopo Pentecoste, ed è presentato in negativo, Il nuovo mondo dopo Pentecoste. Cioè, e volevo chiedere, questo nuovo mondo in negativo, cioè la condanna dell'uomo, che, i volti della condanna dell'uomo, è sempre l'uomo che è raggiunto a Pentecoste che vede questo, perché il mondo non vede la propria condanna, anzi se ne vanta, è questo?
Ah, non so, ancora, non è ancora uscito.
Non è ancora letto.
Mi chiudo.
L'ho già discusso un po'.
Vabbè, dove sei?
L'unica vera logica è divina. Non possono essere generali. Solo Dio e la sapienza che è qui anche della luce.
Prego.
Cos'è l'uomo esattamente logico? Logico.
La logos vuol dire vero.
Parola, verbo. Quindi il pensiero di Dio non può essere spezzato.
No.
E il pensiero è questo, che Gesù dice nel Vangelo, di tutte le cose prima, che avvengano perché quando avvengano sappiate che io sono. Praticamente, allora se noi stiamo...
Teorica.
Teoricamente se noi stiamo attenti alla scrittura, approfondiamo questo, lui ci fa il cammino. Così quando...
La parola di Dio, sentire. Sì.
Il corpo di Cristo generato dal Padre è integro nell'eternità come segno per noi a fare unità di pensiero.
Il corpo di Cristo non è generato dal Padre, è creato dal Padre. Corpo.
Ah.
È generato il Figlio.
Ah,
la persona è il Figlio, Dio è generato, il corpo no. Come è creato?
Perché lo stato preso.
Beh, per la Germania.
Nessuno mai ha parlato con me.
Giovanna?
Basta un pensiero non collegato con Dio per rompere la logica di Dio. Cioè, non la logica
non
di Dio.
Non rompere. Uccidi. Uccidi. Poi quando Dio, poi quando uccido, non puoi rompere. Franco?
Cristo porta a compimento la scrittura.
Sì,
non si può spezzare la logica di Dio.
Non si può.
Dio vuole che tutti si salvino e quindi offre a tutti i mezzi necessari per arrivare a questa salvezza.
La possibilità. E la sua morte in croce diventa ancora questa possibilità.
Ancora una delle possibilità che ci offre. L'ultima.
Sì, l'unica possibilità. Quella addirittura di mettersi le mani, perché dice, dell'uomo dice, fa di me quello che vuoi, perché è l'ultima possibilità che dà ancora per salvarmi. Quindi lasciarsi fare quello che vuoi.
Sì.
Grazie.
Tutto ci viene detto affinché noi arriviamo preparati, cioè che possiamo capire e entrare dentro e non essere messi fuori.
Non si può entrare fuori.
Addirittura ci è detto che la logica divina non si può spezzare, quindi è inutile un capolino, anzi, ringraziamo il Signore.
Non si può spezzare. O prendere la siamo.
Quindi o si sottomette, bisogna sottomettere tutto questo, tutto.
Quando una cosa capisci che quella che è non cambia, però scusate, questo è l'accordo. Ma la cosa la prendi così com'è, altrimenti così lo sei. Arrivederci.
E quindi il corpo a un certo punto diventa espressione dello spirito. Questo processo di assorbimento comincia dopo prende il posto.
No, comincia da quando nasci.
Che lo spirito assorbe il corpo.
Da quando nasci.
Franco?
O lo spirito assorbe il corpo, o il corpo assorbe lo spirito.
Quindi vuol dire che se sento caldo vuol dire che lo spirito
non c'è ancora lo spirito.
A questo proposito posso fare una domanda?
Fai la domanda.
Ma se alla fine la nostra agonia avviene soltanto poi tra io e Dio, no? Cioè la lotta è poi tra io e Dio. Mi pare che nello sforzo che facciamo, cioè nel dover sottomettere il nostro io a Dio, è già un campo abbastanza vasto di gioco con Dio, no? Al massimo. Allora perché ci ha dato il corpo come campo di gioco? Perché? Cosa ce ne facciamo? Se tanto è il nostro io che dobbiamo sottomettere a Dio, che necessità c'è di tutto questo travaglio precedente, di varie sottomissioni che non riusciamo a fare, che magari riusciamo un momento sì, un momento no. Perché questo corpo?
Detto il campo di gioco tra te e Dio, tra il tuo io e Dio.
Ma non capisco, perché alla fine...
Così tu saresti subito un angelo, non questo.
Questo è un angelo.
Ma
No, ma quello non c'entra, perché gli angeli è un parlare così
sì,
un po' vago, ma... ecco, non... però alla fine...
Comunque tu capisci, tu non avessi un corpo, io non potrei interferire.
Ecco, ma allora,
Dio interferisce.
Ma dicendo così vuol dire che mi ha dato un corpo solo per farmi tribolare.
No, ti ha dato un corpo
ma è vero.
Per interferire, perché tu capisci che attraverso il corpo tu puoi essere toccata.
Ma il mio io è toccato anche se non c'è il mio corpo, no?
Certo.
Perché io sono in relazione a Dio con Dio, non col corpo.
Ma tu capisci... No, anche col corpo.
Anche col corpo.
Altro che. Il corpo è una creatura.
Ma dice che tutto avviene nel campo corpo, del pensiero.
Sì. Certo, appunto per questo che i tuoi rapporti con il corpo interessano il pensiero. A seconda di quello che tu pensi, tu interferisci col corpo. Ho detto molte volte, sì. A seconda dei pensieri che tu hai, il tuo volto è cambiato, cambia.
Sì.
Quindi, se tu hai un pensiero triste, il tuo volto diventa triste, cambia. Quindi vedi che il pensiero influisce sul corpo. Può darsi che vedi il corpo un po' come un orso, o tu lo mangi o lui ti mangia.
Sì, mi capisci? Questo lo capisco, ma non capisco quindi, questa allora, necessità di darci un corpo.
Infatti gli angeli non
ma attraverso il corpo, tu operi, il tuo pensiero opera, nel campo di gioco, ma opera anche Dio. Dio ti manda un tumore, ad esempio,
sì.
Non sei mica tu che lo vuoi,
certo che no.
Però il tumore ti condiziona molto il pensiero.
Sì.
E quanto? Quindi vedi che c'è un'interferenza attraverso il corpo, per cui Dio condiziona il tuo pensiero attraverso il corpo.
Ecco, ma non dire, solo per capirci, non poteva o poteva, ecco, se mi dà un io, questo io in relazione a Dio, siccome in Dio non esiste il tempo, questo io, cioè sul livello spirituale non poteva avvenire questa sottomissione
ma
a Dio
può,
senza...
può avvenire, come per gli angeli siamo vieni, capisci? Però tu capisci che se hai un corpo, c'è un processo di maturazione, per cui tu dialoghi con Dio attraverso tutte le opere che Dio ti manda nel corpo e a poco per volta formi in te una certa maturazione, per cui in un certo modo capisci, ad esempio, che tu non devi vivere per il corpo, capisci? Ma che devi sottomettere il corpo allo spirito. Ma se poi dopo come corpo tu a un certo momento fai l'estensione, corpo uguale tutta creazione di Dio, tutte opere di Dio, tutto, anche angeli, tu capisci che attraverso il corpo, sottomettendo il corpo al pensiero e al pensiero di Dio, tu impari come si vive con Dio. Comprendi?
Sì, sì, sì.
Perché il corpo non è soltanto il tuo corpo, questo
sì,
fisico che tu hai lì seduto. Capisci? Il tuo corpo, questa è soltanto un'espressione, ma è tutto l'universo. Tu sei fatta di cielo, sei fatta di terra, sei fatta di montagne, sei fatta di acqua, sei fatta di tante cose. Se tu impari a vivere bene col tuo corpo, tu impari anche a vivere bene con tutte le creature che in un modo o in un altro
si
sintetizzano nel tuo corpo, fuori dal tuo corpo, mi capisci? Impari come comportarti, cioè impari come comportarti con le opere di Dio che troverai nel cielo. E se tu ti comporti male col tuo corpo, tu non sarai capace di comportarti bene con tutte le creature, perché in fondo tutte le creature sono in relazione al tuo corpo. Capisci?
Sì.
Quindi tu impari a vivere con Dio, nel regno di Dio.
Sì, sì, anche se faccio ancora capire bene il perché.
E noi siamo portati con facilità a vivere per il corpo.
Sì,
e naturalmente
è quello che sento.
Tu pensa, noi partiamo da io vivo per il corpo, perché per conto mio faccio confusione tra persona e corpo. Per cui se io ho mal di pancia o se io ho fame, immediatamente piego il mio pensiero, andare a cercare il pane, andare a cercare la medicina, che cura, sì. Vivo in funzione di questo. Tutta la nostra vita è improntata un po', mi capisci, a curare il nostro corpo. È una partita persa fin dal principio,
sì.
Perché per quanto io corra dietro al corpo, cercando di tenerlo su, il corpo se ne va. Quindi la partita è persa. Quindi la lezione deve essere su un altro piano, non può essere io vivo per il corpo, capisci? Perché io per una cosa... Quindi devo imparare invece a sottomettere il corpo, a farlo servire il corpo e a capire le lezioni che Dio mi dà attraverso il corpo.
Tutto sulle necessità che mi fa sentire
perché sono tutte parole di Dio che mi toccano, per cui non so se un mio fratello lontano muore, mi tocca relativamente o forse non mi tocca, ma se io muoio questo mi tocca come corpo, capisci? Allora ecco che c'è un rapporto molto personale tra il nostro io e il nostro corpo, capisci? E Dio ci tocca lì. Prima ci fa vedere gli spettacoli lontani, capisci? L'acqua, le montagne, l'altra, noi non ci pensiamo che sia il nostro corpo. Quindi a un certo momento queste montagne diventano le nostre montagne, il nostro corpo. E qui le cose, sai, non ci lasciano indifferenti. Ma come mi comporto? Adesso se ho pensiero di Dio, io mi comporto verso il corpo in un modo. Ma se penso a me stesso, io verso il corpo mi comporto tutto in un altro modo.
Hai
voglia allora. Tanto però tu vedi che è per farti maturare.
Tu dici? Questo campo di gioco.
È un campo di gioco. Sì.
Come i giocatori che giocano a 40 gradi.
E anche quello è un campo di gioco.
Sempre volevo
non soffro,
non hanno, cioè Dio interferisce con gli angeli, dialoga con gli angeli ma senza il corpo. Non hanno la maturazione, non hanno la maturazione, ma ci sarà un motivo, no? Gli angeli sono per noi.
10 minuti 30.